E la prima cosa che diciamo è che è scritto un articolo per Dinamo Press, Riflessioni su Cutro dall'altra sponda del Mediterraneo. E io vorrei partire da questo per chiederti perché hai sentito questa necessità di scrivere, pur trovandoti da tutt'altra parte del mondo, e in quale modo le due cose sono connesse.
Allora, diciamo che appunto io mi trovavo in Gambia, per la precisione a Serekunda, che è diciamo la parte urbana che è sulla costa vicino a Banjul. Ero già lì da diverso tempo e in realtà ho scritto appunto quel pezzo che poi ho deciso di mandare a Dinamo Press in modo abbastanza spontaneo, cioè l'ho scritto quasi come una necessità che avevo in quel momento. Ero stata nel weekend con un gruppo di persone che sono state ritornate tra virgolette volontariamente dei centri di detenzione in Libia e che adesso lavorano diciamo sulle questioni della migrazione. Ero stata con loro in dei villaggi nell'interno del paese e proprio parlando con delle persone in Gambia. Spesso, soprattutto i giovani si riuniscono in gruppi, quindi quando vai nei villaggi c'è sempre un rappresentante per appunto diciamo i gruppi per età che ci sono nei villaggi, e parlando con loro, ma anche con altre persone, spesso è proprio molto evidente il tipo di lascito che il regime di confine ha in questi luoghi, nel senso che le persone ti indicano le case che sono proprio attorno a te, dove le persone sono venute a mancare durante il viaggio, oppure famiglie, appunto, ci sono donne e bambini da soli ormai da anni senza più nessuna notizia dei mariti, dei padri che sono partiti e che probabilmente non sono più vivi a quel punto. Quindi così è una sensazione molto concreta di perdita e di assenza, e quindi questa cosa mi ha fatto pensare appunto a quello che era successo a Cutro. Comunque già stavo pensando da tempo, insomma, e anche se so che in quello specifico naufragio non c'erano persone di nazionalità gambiana, comunque, visto che non è la prima volta che appunto, ho visto appunto le conseguenze concrete delle politiche di confine in Gambia. Anche un'altra volta nel 2019 ero sempre lì quando c'è stato un altro naufragio invece sulle coste vicino alla Mauritania, dove sono invece morte 63 persone di nazionalità gambiana. Quindi insomma questa cosa ho collegato queste due cose e ho scritto quel pezzo.
Ecco, direi che sei stata esplicativa per quanto riguarda appunto questo articolo. Io ora vorrei passare forse alle altre questioni che tira fuori. In particolare, ti vorrei parlare, cioè, ti vorrei chiedere un attimo qual è la situazione in Gambia quindi dal punto di vista delle migrazioni, com'è che vengono effettivamente vissute, sia a livello locale che politico?
È una domanda interessante, un po' complessa, quindi cercherò di essere quanto più sintetica possibile. Allora, io sto seguendo, diciamo, il caso del Gambia, diciamola così, perché è un caso molto interessante. Io mi occupo, sono un'antropologa sociale, mi occupo in realtà di antropologia delle politiche, antropologia delle istituzioni. Quindi non mi occupo specificatamente di antropologia della migrazione, né sono un'antropologa, diciamo, africanista. Però ho lavorato sia sulle politiche di asilo in Italia e adesso sto lavorando sulle cosiddette politiche di esternalizzazione delle frontiere europee, che prevedono una serie di iniziative, diciamo, una serie di azioni. E il caso del Gambia è molto interessante perché il Gambia è uno stato molto piccolo. Il più piccolo stato continentale in Africa e ha una popolazione anche ridotta di 2 milioni e mezzo di abitanti, però diciamo che negli ultimi 10-11 anni molti, principalmente uomini, ma non solo, però diciamo la maggior parte sono uomini, gambiani sono arrivati in Europa e in particolare in Italia perché hanno utilizzato la rotta del Mediterraneo centrale e quindi poi l'Italia è il primo paese che incontrano in cui per il regolamento di Dublino devono chiedere asilo e quindi poi rimangono legati al territorio, diciamo. E la questione appunto è che diciamo, in Gambia c'è stato un regime autocratico slash dittatura fino al 2016, che poi è stato sconfitto democraticamente, diciamo, con le elezioni, e dal 2017 c'è un governo democratico. Per cui questo ha creato ovviamente ulteriori difficoltà ai richiedenti asilo gambiani in Europa, che comunque già venivano per la maggior parte considerati come migranti economici, quindi non erano solo una piccola percentuale, ha ricevuto effettivamente forme di protezione internazionale, e però poi con la fine di questa dittatura la situazione è stata definitivamente valutata come sicura, no? La situazione del paese, per cui le persone vengono sistematicamente diniegate, i richiedenti asilo vengono diniegati. Nello stesso tempo il Gambia è un paese molto povero, uno dei paesi più poveri in realtà del mondo, e ha nello stesso tempo una forte, diciamo, cultura della migrazione, se possiamo usare questo termine, che ha delle radici coloniali, nel senso che è stata introdotta, cioè la migrazione per lavoro è stata introdotta durante l'epoca coloniale e poi è stato uno stato che è particolarmente vulnerabile rispetto a vari processi di spossessamento, diciamo, che ci sono stati nel corso della storia, le politiche di aggiustamento strutturali, per esempio, del Fondo Monetario Internazionale hanno ulteriormente peggiorato la situazione, eccetera, eccetera. La questione della migrazione è appunto un passaggio importante nel processo anche di emancipazione e di crescita delle persone, che però è stato, mentre fino agli anni 90 le persone si potevano spostare in relativa, ovviamente con delle forti limitazioni, ma comunque con una certa possibilità di mobilità, dagli anni 90 in poi, a seguito di una serie di dinamiche sia, diciamo, macro che più specifiche, c'è cioè la questione della dittatura, il fatto che poi ci sono state delle tensioni tra il governo gambiano e tanti paesi europei, o comunque ci sono state poi delle relazioni diplomatiche abbastanza problematiche, e poi ci sono le questioni invece di ristrutturazione delle politiche delle frontiere all'interno dell'Unione Europea, che si forma, quindi esternalizzazione delle frontiere, cioè le frontiere esterne diventano più forti, quelle interne invece no, quindi c'è la libertà di movimento interna, ma tutto diventa più difficile per le persone che vogliono arrivare in Europa. E quindi adesso, per riassumere, la situazione con la migrazione è che le persone che hanno colto l'occasione di partire, diciamo, quando c'è stato più che altro la guerra in Libia, perché sono aperte delle rotte, e che poi, oppure quelle che si sono ritrovate incastrate nella situazione di appunto di pericolo, nel caso di chi era in Libia per lavoro o anche in altri cosiddetti paesi di transito, adesso tramite le politiche di esternalizzazione delle frontiere c'è l'intenzione di far rientrare questo fenomeno, e le politiche di esternalizzazione delle frontiere sono abbastanza complesse, nel senso che non sono semplicemente cosiddetto border enforcement, quindi tecnologie di rafforzamento dei confini, cioè ci sono quelle e vengono fatte anche con i paesi di origine, quindi c'è un intervento da parte dell'Europa e da parte di organizzazioni internazionali per rafforzare i confini interni del Gambia in modo tale che le persone si muovano meno facilmente, i confini siano cioè, nei termini appunto dei policy makers meno porosi, però ci sono anche tutta una serie di iniziative per intervenire su quelle che vengono chiamate le cause alla radice della migrazione, che ovviamente è un concetto completamente sbagliato dal punto di vista anche semplicemente di analisi sociale, perché le persone si muovono, si sono sempre mosse, tutti ci muoviamo, e quindi l'idea che invece ci siano delle cause alla radice della mobilità umana è abbastanza così discutibile, per dirla con un eufemismo, però appunto quindi ci sono tutte queste iniziative legate allo sviluppo, al training delle persone, no? Dare possibilità di formazione, fare attività di sensibilizzazione rispetto ai rischi della migrazione cosiddetta irregolare, degli aiuti che vengono dati poi direttamente ai vari governi per cosiddetto capacity building, che è un po' tutto e un po' niente. Spesso riguarda la polizia, spesso riguarda tecnologie di appunto rafforzamento dei confini. Quindi sono una serie abbastanza articolata di iniziative, sia da un punto di vista proprio di relazioni tra organizzazioni internazionali, delegazione UE e governo, in questo caso del Gambia, sia diciamo più individuali per chi ritorna forzatamente o diciamo volontariamente, o per chi invece può essere un potenziale candidato alla migrazione. Il problema è che ovviamente questo tipo di sviluppo poi lega in una dipendenza degli stati che sono molto poveri, appunto come il Gambia, che poi viene da 22 anni di governo autocratico, dove ci sono stati anche dei grossi problemi economici, e quindi crea un'ulteriore instabilità politica, e poi non cambia nulla, cioè anche i cosiddetti progetti di sviluppo sono degli interventi che non vanno minimamente a toccare le ragioni strutturali della situazione economica del paese.
Senti Viola, ti vorrei fare ancora una domanda, visto che parliamo sempre della forza di governi e istituzioni a opprimere la libertà di movimento, ma vorrei mettere l'attenzione sulla forza invece endemica della società civile di fronteggiare questa cosa. Hai avuto esperienza di reti non istituzionali, collettivi, hai parlato prima dei gruppi di giovani, di come sia una struttura sociale fondamentale, e parlavamo alcune puntate fa della protesta grossa che c'è stata in Tunisia, portata avanti in primis da persone subsahariane. Esistono nei paesi di transito dal Gambia fino ad arrivare alla Tunisia, alla Libia, reti informali di collegamento, di comunicazione? Hai avuto esperienza di questa cosa?
Ma allora, per quanto riguarda il Gambia, devo dire che rispetto ad altri paesi come per esempio il Mali, ma anche il Senegal, è meno presente questa organizzazione della società civile, nel senso di appunto di lavorare sulla questione della libertà di movimento, per esempio. Non so bene perché, penso che il fatto che sia uno stato così piccolo e che le dinamiche siano abbastanza diverse rispetto a quelle di altri stati subsahariani abbia creato appunto questa situazione. Quello che è successo è che i gruppi di persone che erano ritornate, soprattutto dalla Libia, sono state immediatamente cooptate dalle varie ONG o organizzazioni internazionali come l'OIM, per diventare poi dei rappresentanti, no? Dei testimonial di quelli che sono i rischi della migrazione. E questo è stato un modo anche proprio per interferire, secondo me, sulla potenzialità invece di contestazione appunto di quelle che sono le politiche migratorie più o meno transnazionali. E invece, per esempio, nel mio progetto io ho lavorato con questo gruppo di persone che sono tornate dalla Libia ormai anni fa e che inizialmente anche perché poi le persone tornano, non hanno nessun tipo di risorsa, spesso hanno dei debiti. Quindi questa opportunità anche di essere finanziati da queste organizzazioni internazionali diventa una strategia di sopravvivenza a volte. Però poi c'è un percorso invece di revisione critica della propria esperienza, e quindi sta iniziando adesso forse un'articolazione anche di una rete al di là del Gambia con altri paesi dell'Africa subsahariana. Con i paesi di transito diciamo che ci sono le connessioni con la Libia, con Refugees in Libya per esempio, che da questo punto di vista invece sono molto, molto attivi, e dove sono presenti anche tanti migranti subsahariani. Però, appunto, non avendo fatto ricerca in altri paesi, non me la sento neanche di commentare su questa cosa più di tanto. La cosa che per me è interessante è che proprio perché il potenziale di contestazione è alto, perché poi tutti sanno che questi programmi non funzionano. Tutti sanno che chi ritorna volontariamente dalla Libia non ritorna veramente volontariamente, ma è una forma di deportazione. Tutti sanno che chi decide di tornare volontariamente dall'Europa spesso non ha veramente nessun'altra possibilità. E poi adesso quello che sta succedendo è che i paesi europei hanno dato soprattutto la Germania, una relativa flessibilità al Gambia rispetto al numero delle persone che loro, cioè i paesi europei, specialmente la Germania, vogliono ritornare forzatamente in Gambia, perché appunto c'era stata questa transizione di governo, perché lo Stato era ancora fragile, eccetera. Quindi rimandare indietro forzatamente molte persone che poi vengono viste come socialmente spesso come un fallimento, quindi questo crea poi tutta una serie di problemi interni. Cioè il governo ha negoziato con i paesi europei per cercare di mandare indietro meno gente a scaglioni, e anche per non far diventare questa cosa visibile, diciamo. Nonostante questo ci sono state molte proteste, diciamo non molto organizzate, più delle manifestazioni di dissenso abbastanza spontanee e poco messe in rete rispetto appunto dei movimenti più grandi e transnazionali. Però secondo me nel futuro sempre di più questa cosa emergerà, anche perché appunto da parte dei paesi europei c'è sempre meno la flessibilità rispetto al deportare le persone, e nello stesso tempo i risultati di questi programmi di reintegro sono chiari nel loro fallimento. Quindi mi aspetto che appunto diventerà un elemento molto più visibile anche pubblicamente in Gambia nei prossimi anni.
Grazie, direi che con questo hai dato una conclusione perfetta. Purtroppo ci dobbiamo lasciare, anche se domande Sarebbero davvero tantissime, ma magari ci risentiremo prossimamente.
Sì, sei stata veramente esaustiva nonostante il poco tempo. Speriamo di risentirci ancora. Grazie.
Va bene, perfetto.
Grazie mille, ciao, buona giornata.
Grazie a voi, ciao, ciao.